Nel 1925, quando esordisce, no, quando pubblica il suo primo libro dal titolo indimenticabile, no, Ossi di seppia, per l'edizione di Piero Gobetti, Eugenio Montale è un giovane uomo, ha solo 29 anni. Questo suo primo libro non è una promessa, ma è già un punto fermo, un punto sicuro per la nostra letteratura, un punto decisivo. Infatti, in questo libro ci sono alcuni elementi che dimostrano una personalità forte e spiccatissima, come per esempio il tema della negatività, il tema fortissimo, diventato persino proverbiale, se vogliamo, del male di vivere. Siamo appunto nel 1925 e in un tempo molto giovane ancora di trionfalismo fascista, fare delle affermazioni in chiave totalmente negativa costituisce evidentemente qualcosa di molto molto in contrasto e molto lontano da quello che è il clima di quel tempo. Il male di vivere è l'altra formula che è diventata canonica, nel senso che la poesia di Montale, attraverso anche queste parole, queste formule, è riuscita ad oltrepassare la barriera che in genere confina la poesia all'interno dei soli fruitori di poesie, insomma, è arrivato anche a un pubblico più vasto, per fortuna. E la poesia del male di vivere, molti l'avranno letta a scuola, studiata a scuola, famosissima, dice: spesso il male di vivere ho incontrato, era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Vediamo anche come riesca a introdurre in questa dimensione anche metafisica della sua poesia degli elementi di una realtà quotidiana, in fin dei conti abbastanza semplice, come il rivo strozzato che gorgoglia o l'accartocciarsi della foglia, cioè elementi della realtà quotidiana anche che a un osservatore disattento o non particolarmente acuto potrebbero sfuggire, ma in lui diventano elementi che significano ancora di più la forza di questo suo messaggio.
Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896. È il sesto figlio di una coppia di piccoli commercianti. Durante l'adolescenza, Montale prende lezioni di canto, ma dopo un paio di anni interrompe lo studio della musica e rinuncia a una carriera per cui è molto dotato. Nel frattempo, frequenta le scuole tecniche e si diploma in ragioneria. Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale con il ruolo di sottotenente, Montale inizia a frequentare un gruppo di poeti liguri di cui fa parte anche Camillo Sbarbaro. Negli anni venti pubblica le sue prime poesie e si avvicina al circolo di Piero Gobetti a Torino. È proprio grazie all'attività editoriale di Gobetti che nel 1925 esce la prima raccolta di versi di Montale, chiamata Ossi di seppia. Nello stesso anno l'autore firma il manifesto degli intellettuali antifascisti diffuso da Benedetto Croce, anche se in realtà Montale vive gli anni della dittatura con un atteggiamento schivo e distaccato. Nel 1927 l'autore si trasferisce a Firenze per collaborare con la casa editrice Bemporad e con la celebre rivista Solaria. Oltre a scrivere le proprie poesie, Montale svolge diverse attività editoriali e per arrotondare lo stipendio lavora anche come traduttore. Nel 1933, intanto, esce per Einaudi, la casa editrice più schierata contro il fascismo, la raccolta Le Occasioni. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Montale diventa redattore presso il Corriere della Sera a Milano. Si tratta di un incarico prestigioso. Il poeta, infatti, grazie ai suoi articoli di cultura sulla famosa terza pagina, diventa un intellettuale istituzionale, riconosciuto in tutto il paese. Dopo una fase di silenzio, nel 1971 l'autore torna alla poesia con una raccolta intitolata Satura, dedicata in gran parte al ricordo della moglie Drusilla Tanzi. Nel 1975 Montale riceve il premio Nobel per la letteratura, un riconoscimento che conferma la sua fama ormai internazionale. Il poeta scompare a Milano all'età di 84 anni.
Nel 28 poi Eugenio Montale pubblica una nuova edizione degli Ossi di Seppia, che comprende anche una straordinaria poesia, che io credo una delle più importanti poesie del Novecento, che è Arsenio. Questa poesia è differente da quelle che ho letto prima e da molte altre brevi della sua grande storia di poeta fino a questo punto, perché è una sorta di racconto, di racconto esistenziale o di racconto metafisico che si fonda sulla presenza di un alter ego, di un personaggio appunto come Arsenio. Ed è una poesia che ebbe tra l'altro un'immediata eco pubblica mondiale, perché addirittura fu pubblicata da T.S. Eliot, un poeta per tante ragioni, no, accostabile al nostro, a Montale, fu pubblicata sulla rivista Criterion nel 1928, quindi questo ci dice che già a quell'epoca, già in quella fase, nel 1928, Montale, nato nel 1896, aveva 34 anni, quindi era ancora un giovane poeta, oggi sembrerebbe addirittura giovanissimo, no? Tra l'altro bisogna anche dire che l'affermazione immediata di un poeta è propria dei grandi in genere. Beh, Arsenio è un racconto lirico, ma è anche un racconto esistenziale, come dicevo prima, o un racconto metafisico, un racconto allegorico, nel quale il male di vivere diventa una sorta di vita strozzata, impossibilitata a compiersi come forse si potrebbe desiderare. Ed è un racconto che proietta sicuramente già questa poesia di Montale in un ambito europeo, decisamente più ampio rispetto agli stessi confini tradizionali della nostra poesia, alla quale pure Eugenio Montale era fortemente legato. Perché, per esempio, a differenza di Giuseppe Ungaretti, il suo istinto non è mai stato decisamente, diciamo così, sperimentale, avanguardistico o di rottura. C'è in lui una forte presenza anche di elementi volutamente prelevati dalla tradizione o dalla più recente poesia dei grandi maestri che lo hanno preceduto, come sicuramente D'Annunzio, come anche Pascoli, che a lui piacesse o meno, e come anche in fondo Clemente Rebora. Quindi lui si innesta su questa tradizione e la rinnova con degli apporti di straordinaria efficacia. Beh, allora Arsenio, devo dire, è una poesia che dovremmo imparare a memoria. Nelle scuole purtroppo mi sembra che non si insegnino più le poesie a memoria, e questa oltretutto è anche una poesia particolarmente complessa, che richiederebbe quindi un esercizio mnemonico molto, molto difficile. In ogni caso, Arsenio.
I turbini sollevano la polvere sui tetti, a mulinelli e sugli spiazzi deserti, ove i cavalli incappucciati annusano la terra, fermi innanzi ai vetri luccicanti degli alberghi. Sul corso, in faccia al mare, tu discendi in questo giorno or piovorno or acceso, in cui par scatti a sconvolgerne l'ore uguali, strette in trama un ritornello di castagnette. È il segno d'un'altra orbita. Tu seguilo. Discendi all'orizzonte che sovrasta una tromba di piombo, alta sui gorghi, più d'essi vagabonda, salso nembo, vorticante, soffiato dal ribelle elemento alle nubi, fa che il passo sulla ghiaia ti scricchioli e ti inciampi il viluppo dell'alghe. Quell'istante è forse molto atteso che ti scampi dal finire il tuo viaggio. Anello d'una catena, immoto andare, o troppo noto delirio, Arsenio, d'immobilità.
La situazione, in fin dei conti, non ha nulla di straordinario. Siamo in una località balneare e c'è del brutto tempo. Ecco, da questo l'autore riesce a creare una situazione, un'atmosfera che travalica nettamente la situazione che descrive, nella quale si trova il suo personaggio, per significare qualche cosa d'altro. E questo è uno degli elementi caratteristici della sua grande poesia. Tornando al discorso che facevo prima, cioè alla importanza fondativa della poesia di Montale per il Novecento, ricordavo appunto il diverso tipo di approccio di Ungaretti. In Ungaretti, appunto, dicevamo, c'è una rottura netta con la tradizione, c'è il versicolo isolato nel silenzio della pagina, dove la parola acquista delle potenzialità straordinarie, una virtualità molto aperta, e quindi si lega molto di più, diciamo così, a una tradizione recente come quella di Mallarmé, mentre invece Montale si lega ancora di più alla nostra tradizione nazionale. Non solo, ma ingloba anche nel suo testo degli aspetti, come dire, di linguaggio, un lessico a volte che potrebbero apparire molto letterari o addirittura arcaici, o se vogliamo poetici tra virgolette. Per fare qualche esempio, ma in fondo lo abbiamo già fatto, la parola codesto oggi solo possiamo dire, ma avrebbe, se avesse detto questo, probabilmente avrebbe usato una parola molto più del linguaggio corrente, però il ritmo sarebbe stato molto diverso, si sarebbe compressa di più la sentenza che lui voleva esprimere, e in questo c'è anche la grande arte del poeta. Abbiamo visto adesso, per esempio, Piovorno, altro termine, certo non di uso corrente, no? Di uso letterario, ma evidentemente suonava al poeta, che era perfettamente consapevole della scelta che stava facendo, il fascino di questa particolare parola di provenienza letteraria, nobile, aristocratica. In un'altra poesia molto famosa parla, per esempio, della dubbia dimane. Qui siamo pienamente in un registro di tipo letterario, poetico e, se vogliamo, anche un po' arretrato. Il poeta può usare di fatto nel suo componimento tutti i tipi di registri e di lessico, di situazioni che vuole. Nessuno deve imporre delle norme e delle regole. Uno dei grandi progetti della poesia di Novecento è quello dell'inclusività, e cioè del poter assorbire alla poesia esperienze e forme della lingua, basse come alte. Qualsiasi forma linguistica e qualsiasi elemento dell'esperienza possono essere assorbite alla poesia, e Montale questo lo fa perfettamente. Naturalmente bisogna essere capaci di farlo, cioè ci sono poeti che usano parole difficili e bucano, come diceva Fortini, bucano la pagina, cioè distruggono in qualche modo o in parte quello straordinario congegno che deve essere il componimento poetico.
Nel periodo tra le due guerre, la poesia italiana sperimenta alcune soluzioni di avanguardia. Il protagonista principale di questo rinnovamento è Giuseppe Ungaretti, che estremizza il verso libero al punto tale da scrivere poesie composte da un solo verso. La poesia di Ungaretti non descrive la natura o il paesaggio, ma diventa uno strumento per indagare alcuni aspetti della psicologia individuale, che spesso non sono di immediata comprensione. La sua è una poesia allusiva e volutamente misteriosa. L'autore ricorre spesso all'analogia, una figura retorica che gli permette di stabilire un rapporto tra la coscienza individuale e il mondo che lo circonda attraverso una successione di illuminazioni improvvise. Nel 1933 esce la raccolta Il sentimento del tempo, dove Ungaretti approfondisce ancora di più la poesia metafisica. Per questo motivo, l'autore può essere considerato il padrino spirituale dell'ermetismo, una corrente letteraria che diventa predominante negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Questa corrente prende il nome da Ermete Trismegisto, autore ellenistico di alcuni libri magici che rivelavano segreti capaci di avvicinare l'uomo a Dio. Il primo a utilizzare la definizione di ermetismo è il critico accademico Francisco Flora, che nel 1936 pubblica La poesia ermetica. In realtà, il vero manifesto dell'ermetismo è Letteratura come vita di Carlo Bo, dove per la prima volta vengono descritti i fondamenti teorici di questo tipo di poesia. L'ermetismo rifiuta la contaminazione con la storia e rivendica la supremazia del poeta, che coincide in tutto e per tutto con la sua opera. Il linguaggio dei poeti ermetici è volutamente incomprensibile e non dà spiegazioni univoche. Come Ungaretti, questi poeti credono nell'assoluta centralità della parola. Per alcuni scrittori, l'ermetismo è anche una scelta politica, poiché rappresenta un modo per sottrarsi alla retorica del regime senza scendere a compromessi.
Dunque, Eugenio Montale, dicevamo, nel 1928 pubblica una nuova edizione degli Ossi di Seppia. Eugenio Montale è genovese, nel 27 si era trasferito a Firenze per lavorare nella casa editrice Bemporad e successivamente nel gabinetto Vieusseux, dal quale sarà rimosso, allontanato 10 anni dopo per antifascismo, nel 1938. La presenza di Montale nella poesia italiana è forte, passano molti anni prima che riappaia con un nuovo libro. Solo nel 1932 esce quella che in gergo si chiama una plaquette, cioè un'anticipazione di un futuro lavoro, che è La Casa dei Doganieri. La Casa dei Doganieri entrerà poi a far parte di quello che sarà il grande secondo libro di Eugenio Montale, ancora una volta uno dei maggiori libri della nostra poesia del Novecento, forse non solo, e cioè Le occasioni, che appare nel 1939 per la casa editrice Einaudi. Questo suo nuovo libro c'è sicuramente un segno di continuità. Insomma, riconosciamo benissimo la voce dell'autore, è lui, però ci sono anche degli elementi di mutamento, di progresso e di, come dire, di addensamento ulteriore del linguaggio. C'è anche una presenza maggiore, se vogliamo, di oscurità, insomma, di oscurità nel dettato rispetto ai testi forse degli Ossi di Seppia. E in questo senso dobbiamo ricordare che nel 1933 era uscita la prima edizione di Sentimento del Tempo di Giuseppe Ungaretti, nel 32 abbiamo visto l'anticipazione La Casa dei Doganieri e nel 39 Le occasioni. Questi libri, devo dire, costituiscono sicuramente il riferimento forte del cosiddetto ermetismo, soprattutto fiorentino, d'altra parte lo stesso Montale era in Firenze, che avrà i suoi poi maggiori autori in Mario Luzzi, Piero Bigongiari, eccetera, negli anni successivi, nella generazione successiva. Nel senso che questi autori, come appunto soprattutto il Montale delle occasioni, divengono indiscutibilmente esemplari. E esemplari anche nella continuità che Montale ha nel proporre dei personaggi e particolarmente dei personaggi femminili. Avevamo visto prima Arsenio come suo alter ego, qui troveremo un altro personaggio con un altro nome, anche questo non propriamente di tutti i giorni, è molto affascinante, come Dora Marcus. la presenza di figure femminili nelle occasioni e in particolare è decisiva per la poesia di Montale. Figure femminili che però hanno una dimensione molto particolare, cioè quella di una presenza forse salvifica, di una possibilità di salvezza conferita proprio dalla loro presenza. Sono figure femminili quindi che hanno l'aspetto di fantasmi o di ombre, comunque angeli quasi, che possono aiutare il soggetto in un ipotetico, non identificabile cammino di salvazione. Comunque, oltre alla figura femminile, è importante notare come Eugenio Montale riesca a stabilire tutta una serie di presenze magiche o indefinibili che costituiscono una possibilità di rivelazione del reale. Scrive Giovanni Raboni che mette in atto nelle occasioni un fitto sistema di apparizioni e rivelazioni apparentemente occasionali, appunto da qui il titolo, ma in realtà profondamente emblematiche e a una pronuncia poetica che, non discontandosi mai da un sostanziale rispetto per le forme tradizionali del metro e della sintassi, ma lavorando su di esse con magistrali abrasioni e velature, si fa via via più stringente e quasi ineluttabile. La negatività dell'universo si popola di oggetti enigmaticamente quotidiani. Un elemento importante nella poesia di Montale, soprattutto a partire dalle occasioni, è quello nell'istituzione di quello che è stato chiamato, con un termine tecnico però abbastanza semplice, il correlativo oggettivo, che lo mette in stretta relazione con la poesia di T.S. Eliot, un altro poeta, come sappiamo, dei maggiori del Novecento e che con Montale è stato spesso apparentato. In un'intervista che proprio per le occasioni fu fatta, ma che in realtà si chiama intervista immaginaria, cioè si auto-intervista, Montale spiega bene, cercando di discostarsi da Eliot, il senso di tutto questo. Cioè dice che il suo intento è quello di realizzare una lirica in cui, e qui dovremmo aprire le virgolette, bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione spinta, un modo nuovo, non parnassiano, di immergere il lettore in medias res, un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi. Quindi è come dire, non dire la cosa, ma lasciarne pronunciare la sensazione e il senso. Non raccontare la storia, ma cercare di darne la sensazione. Diciamo che sempre di più la poesia di Eugenio Montale con le occasioni pone le basi quasi di una grammatica della poesia italiana del Novecento. Ho parlato di compressione del linguaggio, ho parlato anche di oscurità, se vogliamo, però al tempo stesso ci sono in questi passaggi, in queste poesie, dei momenti di grande e netta efficacia espressiva, cioè dei momenti di felicità della parola che arriva subito all'orecchio dell'ascoltatore, gli si imprime nella memoria, ed è questo il segno anche di uno straordinario dono di poesia che è difficile. È difficile reperire in genere anche nei poeti che vanno per la maggiore. E volevo fare un paio di esempi in questo senso per essere più chiaro, diversamente il discorso può sembrare un po' campato in aria. C'è questo finale dalla prima parte di Dora Marcus, dove dice: non so come stremata tu resisti in questo lago di indifferenza che è il tuo cuore. Forse ti salva un amuleto che tu tieni vicino alla matita delle labbra, al piumino, alla lima, un topo bianco d'avorio, e così esisti. Avrete notato la presenza forte degli oggetti, naturalmente, in questo testo, che appunto sono come delle possibili vie d'uscita, degli amuleti, come dice lui stesso, che possono rivelare una possibilità ulteriore di salvezza, forse, chissà. E poi anche quel tono di rotondità un po' melodico, addirittura un po' melò. Ma un altro paio di esempi. servono per capire, credo, la capacità di variazioni che nel tono stesso Montale, che tra l'altro è stato critico musicale ma aveva studiato anche canto da ragazzo, quindi aveva una disposizione per la musica e per il canto assolutamente naturale, e noi sappiamo che per il poeta il suono, l'orecchio sono cose di assoluta importanza. Nella poesia La casa dei doganieri, un altro di questi componimenti di ampio respiro, di tono narrativo, sempre un po' catafratti, un po' chiusi su se stessi e proprio per questo anche in fondo affascinanti. Qui appunto dice: tu non ricordi la casa di questa mia sera ed io non so chi va e chi resta. Affascinante questo finale, io non so chi va e chi resta, nella sua strepitosa semplicità, naturalmente quasi melodrammatica. Un altro punto, qui nelle notizie dall'Amiata, un altro dei suoi componimenti più magistralmente innovativi, dice: ti scrivo di qui, da questo tavolo remoto. Bellissime immagini, tra l'altro Montale è un assemblatore formidabile di immagini particolari e impreviste derivate da una sensibilità particolarissima per le cose. È impensabile la poesia italiana a partire da questi anni, cioè più o meno dal tempo della guerra, in avanti, senza la presenza di Eugenio Montale. Noi troveremo la presenza di Eugenio Montale, dei suoi modi, addirittura a volte di alcuni tic o di alcune situazioni, in quasi tutte le espressioni migliori della poesia che seguirà, degli anni seguenti. Questo appunto anche per il grande magistero stilistico che lui dimostra e che per esempio in una sequenza come la celebre sequenza dei mottetti lo avvicina anche a qualche cosa che sarebbe parso lontano dal suo carattere poetico, cioè quello della poesia pura. I mottetti sono brevi componimenti di magistrale esecuzione che diventeranno poi modello ricreato involontariamente o volontariamente per numerosi poeti in seguito. Insieme ai mottetti, quindi componimenti brevi vicini alla poesia pura, ci sono ancora numerosi componimenti di tipo più aperto, di fiato maggiormente largo e quindi di impostazione più o meno, diciamo così, narrativa. Tra l'altro in questo tempo Eugenio Montale esercita anche una lunga attività di traduzione, lo fa per passione, anche per mestiere, anche per necessità, e tutto questo alimenta ulteriormente il suo già grande bagaglio culturale, arricchisce sicuramente di elementi di provenienze diverse, tutte importantissime, la struttura della sua poesia e dico traduce soprattutto infatti per il teatro e traduce dei narratori, per esempio niente meno che Shakespeare, Cervantes, Corneille, Melville, Hawthorne. Ecco, tutto questo per dimostrare appunto ancora una volta anche l'ampiezza dell'arco di interessi della sua opera.
L'ascesa al potere di Mussolini e delle gerarchie fasciste condiziona profondamente il clima culturale italiano. La dittatura instaura un regime di controllo nei confronti della stampa e degli intellettuali e riduce al silenzio le voci di celebri oppositori come Piero Gobetti, Antonio Gramsci e Benedetto Croce. La letteratura deve conformarsi agli ideali pedagogici del fascismo. In caso contrario viene censurata. Nel 1936 viene sequestrato un numero della rivista Solaria perché contiene una puntata del Garofano Rosso di Elio Vittorini, considerato immorale. Alberto Moravia viene osteggiato non tanto perché di origini ebree, ma perché nei suoi romanzi, fra i quali spiccano Gli indifferenti e La mascherata, riproduce una società lontana dai valori del fascismo e fa una caricatura grottesca del regime. il vero nucleo di resistenza al fascismo, dal punto di vista culturale, è rappresentato dalla casa editrice Einaudi a Torino. I giovani intellettuali che ne fanno parte, come Elio Vittorini, Cesare Pavese e Leone Ginzburg, cercano di sfuggire al clima irrespirabile del paese e si appassionano alla letteratura americana. La scoperta di capolavori d'oltreoceano come Moby Dick, Uomini e topi e Antologia di Spoon River permette agli intellettuali italiani di sfuggire alla logica provinciale del fascismo, ma la traduzione di questi libri spesso viene ostacolata dal regime. Non a caso, nel 1942 il ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini cerca di bloccare il progetto di un'antologia dedicata agli scrittori americani voluta da Vittorini e da Bompiani. L'antologia, chiamata Americana, alla fine viene pubblicata con una serie di tagli e con la prefazione di Emilio Cecchi, un intellettuale vicino al regime. Non tutti gli scrittori nel periodo tra le due guerre si schierano contro il fascismo. Anzi, la letteratura del regime può contare su autori come Gabriele D'Annunzio. Tra i letterati di fede fascista spicca anche Massimo Bontempelli, che però ha tendenze esterofile e spera che la cultura del regime sappia stare al passo con la modernità degli altri paesi europei. Nel complesso, il panorama della letteratura italiana tra le due guerre è caratterizzato da tentativi di apertura e di confronto con il romanzo straniero, soprattutto americano, e dalla necessità di dissimulare il proprio stato d'animo per sfuggire all'attenzione del regime.
Abbiamo visto i tempi, 1925, Ossi di Seppia, 1939, 14 anni, le occasioni. Arriveremo addirittura al 1956 per il suo terzo grande libro, e cioè La Bufera. Naturalmente, secondo quelle che erano le usanze della società letteraria del tempo, e che si sono mantenute fino in fondo, fino a poco tempo fa, questi libri venivano in genere anticipati da piccole pubblicazioni importanti, anche per dare il senso del proprio cammino agli appassionati, che non erano naturalmente una quantità enorme, ma che comunque seguivano con un grande interesse il lavoro, per esempio, di Montale. Per cui nel 43 a Lugano Montale pubblica Finisterre, che anticipa La Bufera e altro, che sarà il terzo grande libro, come dicevo prima. L'attesa quindi era stata molto lunga, siamo dal 39 al 56. La Bufera e altro esce da Neri Pozza appunto nel 56, e l'anno dopo viene pubblicata da Mondadori. E i fatti storici, e quindi il tempo della tragedia mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, segnano decisamente anche questo libro, sebbene, tranne in alcuni titoli come Primavera hitleriana, per esempio, sebbene mai entrino direttamente, no, in modo totalmente esplicito nel corpo della poesia. È molto difficile trattare nel testo poetico certi eventi storici, soprattutto, o comunque che riguardino la società civile, perché il rischio è sempre quello dell'enfasi e quindi dell'abbattimento poi del livello poetico. In Montale questo non accade mai, e il male di vivere questa volta entra nelle vicende della storia, cioè la negatività, che prima era una negatività assoluta, esistenziale o metafisica, diventa una negatività storica. Non poteva non essere così, e tra l'altro Eugenio Montale aveva fatto in tempo anche a conoscere direttamente la Prima Guerra Mondiale, perché era stato al fronte. Nel frattempo era mutata anche la sua vita quotidiana, si era trasferito a Milano perché era stato assunto dal Corriere della Sera come redattore, farà anche il critico musicale, anche per il Corriere di Informazione, e il critico letterario, critico tra l'altro di straordinaria acutezza, particolarmente per la poesia, ma non solo. Ne approfitto per ricordare che i poeti molto spesso spesso sono degli ottimi critici, e Montale è stato un critico d'eccellenza. Basti pensare che aveva scoperto praticamente lui, ancora da giovane, Italo Svevo, niente meno. In ogni caso, i suoi testi di critica sono dei brevi testi imprescindibili per chi voglia capire la poesia, e soprattutto la poesia nel momento in cui appare, nel momento in cui appaiono i libri, e Montale, nel suo carico di critico, li recensisce.
La repressione culturale messa in atto dal ventennio fascista scoraggia molti intellettuali ad assumere un atteggiamento di aperta rottura nei confronti del regime. Tranne alcuni casi eclatanti, la maggior parte dei poeti e degli scrittori italiani si defila dalla scena e a volte fa persino delle concessioni al fascismo a discapito delle proprie idee. Eugenio Montale, pur essendo antifascista, cerca di non esercitare il proprio dissenso in maniera spudorata, anche per non compromettere la propria situazione lavorativa. Ciò nonostante, Montale subisce l'atteggiamento vendicativo del fascismo in prima persona. L'autore, infatti, viene rimosso dalla direzione del gabinetto letterario Vieusseux nel 1938, proprio perché non è iscritto al partito. Montale, inoltre, è tra i firmatari del Manifesto degli Intellettuali Antifascisti, promosso da Benedetto Croce in risposta al manifesto con cui Giovanni Gentile, nel 1925, ha cercato di ufficializzare l'esistenza di un gruppo di intellettuali schierati con il regime. Tra i firmatari dell'appello di Benedetto Croce, oltre a Montale, ci sono scrittori come Marino Moretti e Aldo Palazzeschi. Tutti questi intellettuali sono costretti a vivere in modo appartato e isolato, e la loro attività letteraria subisce un contraccolpo, poiché non possono beneficiare degli incarichi pubblici o editoriali concessi dalla dittatura. Montale assume una posizione antifascista ancora più netta quando ospita a casa sua Umberto Saba e Carlo Levi, entrambi perseguitati dal regime per motivi razziali. In un secondo momento l'autore si iscrive al Partito d'Azione, entrando a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale per la Toscana. A differenza di altri intellettuali della Resistenza, però, non trasforma mai la sua opera in un'arma politica e respinge l'idea del poeta vate che si fa guida della società. L'atteggiamento di Montale emerge in modo netto nella poesia Non chiederci la parola, dove l'autore dichiara: codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Pur rifiutando il fascismo in ogni sua forma, Montale non si lascia arruolare dalla letteratura militante e difende la poesia come un luogo autonomo, dove l'autore può esprimere il suo disagio individuale.
La bufera è un libro che continua il tono, il registro delle occasioni, ma però è segnato profondamente dagli eventi storici. Eventi storici dei quali lui dà più l'impressione, diciamo così, il sentimento, l'emozione profonda, che non la diretta ricostruzione, la testimonianza diretta. Quindi non c'è una evidente riconoscibilità dei fatti, per cui si può leggere in varie chiavi la poesia di questo suo bellissimo libro, e anche qui troveremo delle sentenze efficacissime, dei momenti quasi gnomici che già lasciano aperta la strada a quella che sarà la sua fase successiva, quella diaristica degli ultimi anni. Efficacissime sintesi, come quando dice appunto nella Primavera italiana: e più nessuno è incolpevole. E siamo appunto in un tempo in cui un'affermazione di questo genere ha un peso e una necessità molto forti. Oltre a questo possiamo notare anche momenti di strepitosa capacità virtuosistica, come per esempio in una poesia come L'Anguilla, proverbiale, importante, molto studiata, nella quale segue il percorso di questo strano animale e della quale dice Fortini: «L'allegoria dell'anguilla, proseguita in un unico periodo, tutto il testo, sinuoso e ansioso, deve essere considerata tra le massime poesie di Montale e della nostra letteratura moderna. L'ostinazione biologica dell'animale, la grande avventura vitale che lo conduce dai mari nordici fino alle montagne europee e da queste lo riporta ai mari, è figura di una volontà spirituale che si afferma attraverso la concretezza della condizione terrena ed è anche la poesia, l'anguilla è anche la poesia, l'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione». L'anguilla.
L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo, sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi, di capello in capello, assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore, del macigno, filtrando tra gorielli di melma finché un giorno, una luce scoccata dai castagni, ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano, dai balzi d'Appennino alla Romagna. L'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra, che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione. L'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione. La scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito. L'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo, immersi nel tuo fango. Puoi tu non crederla sorella?
Ecco uno straordinario esempio della poesia del Montale maturissimo, del più grande Montale forse che possiamo ricordare. Un'opera che comunque ha una evidente forza meditativa, lo si vede anche nelle immagini di questo testo. Una poesia che tende anche ai toni alti, che tende quindi al volo intellettuale della mente il più alto possibile, dentro nella parola, come deve essere della poesia. Come ha detto uno dei più grandi critici del Novecento, in assoluto, e anche uno dei più grandi sostenitori di Eugenio Montale, cioè Gianfranco Contini, in una dimensione che sembra essere quella della abolizione della frontiera tra la vita e la morte. Siamo quindi arrivati al 1956, quindi nei primi anni dopo la guerra, e Montale ha dato tre libri indimenticabili, che sono tre capitoli fondamentali per la poesia italiana del Novecento, e direi non solo, appunto ripeto, Ossi di seppia, Le occasioni e La bufera. È difficile, molto difficile andare oltre era, e infatti i lettori si aspettano continuamente sempre di più la novità da Montale, anche perché nel frattempo è ulteriormente cresciuta la sua fama, la convergenza di consensi intorno al suo nome non è solo nazionale, ha un risalto mondiale l'opera di Montale, quindi è chiaro che una nuova opera è attesa e però questa volta Montale riuscirà ancor più a sorprendere i suoi interlocutori o i suoi lettori appassionati. Nel 66 pubblica una piccola edizione degli Xenia, che sono poesie toccanti, dedicate alla moglie scomparsa, La Mosca, Drusilla Tanzi, nelle quali poesie il registro e il tono mutano completamente e saranno l'inizio di una nuova fase, che produrrà molto, molto e soprattutto anche dal punto di vista della quantità. Però, a mio parere, i capitoli degli Xenia sono, in questa nuova fase, che verrà definita giustamente, ma anche dallo stesso autore in fondo, diaristica, sono la parte più totalmente persuasiva, più capace di coinvolgere nel profondo il lettore proprio per i suoi aspetti di emozione autentica e, diciamo così, di commozione, di dolore, di rievocazione totalmente affettuosa di una figura che si è perduta, quindi con un senso del distacco e della perdita che sono dolorosi senza nessun tipo di compiacimento enfatico. Poesie bellissime, di cui alcune naturalmente, come sempre in Montale, sono divenute proverbiali e celebri. Ne voglio leggere qualcuna, questa per esempio brevissima, dice: avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo. E un'altra, non meno celebre, ma che è sempre un triste piacere, se così si può dire, leggere, è questa. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, e ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più, con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ecco, davvero commovente, bellissima, tenera e oltretutto tempestiva, nel senso che in quel tempo il desiderio di una poesia molto legata alla dimensione reale e addirittura alla dimensione quotidiana del reale era particolarmente sentito. Ed era particolarmente sentito anche il bisogno di una poesia colloquiale e prosastica. Alcuni dei risultati più importanti di quegli anni, 60, 70 soprattutto, non solo in Montale, penso alla poesia di Giovanni Giudici, per esempio, La vita in versi, o di Giovanni Raboni, Le case della vetra, Elio Pagliarani, La ragazza Carla. Alcune delle poesie più importanti, dei libri di poesia più importanti di quegli anni, mostravano forte il desiderio di una, come dire, di un legame stretto con la prosa, o addirittura di una necessità di sfiorare la prosa senza cadere peraltro nella prosa, e di dare forza e significato, senso profondo, agli elementi anche apparentemente marginali della realtà quotidiana. Montale poi va oltre, però, va oltre e diventa appunto un poeta diaristico nel quale cambia completamente il registro. Noi l'abbiamo visto puntato verso l'alto, capace di intrecci di immagini ardite, originali, quanto straordinariamente affascinanti e cangianti, capaci di produrre una notevolissima varietà di interpretazioni. Ebbene, nella vecchiaia, perché siamo già oltre il 70, Satura esce nel 1971, Satura comprende Xenia e altre poesie, nella vecchiaia Eugenio Montale diventa un poeta diretto, straordinariamente ironico, anche autoironico, abbassa decisamente il tono, diventa nettamente prosastico e al limite quasi con negligenza quasi giornalistico e straordinariamente prolifico, perlomeno rispetto anche a quelle che erano le abitudini che ci aveva dato, che aveva dato, e cioè un libro ogni 15-16 anni. Infatti Satura esce nel 71, nel 73 esce Diario del 71 e del 72, nel 77 esce Il quaderno dei quattro anni, nell'81 escono altri versi e poesie disperse. Poi ne usciranno ancora altre, perché in questo periodo evidentemente la poesia per Montale era diventata come una sorta di liberazione da trascrivere in versi sul, come dei foglietti volanti, sempre naturalmente di incomparabile intelligenza, di grande acutezza, di grande spregiudicatezza, e soprattutto anche cariche di uno humor interno che insomma nella nostra poesia non è facile riscontrare, per cui sempre la qualità di un autore straordinariamente intelligente. Vorrei leggere almeno una delle poesie di questa sua ultima fase, che appunto probabilmente in una invenzione antologica che raccogliesse il meglio potrebbe essere un nuovo capitolo quasi altrettanto rivoluzionario dei precedenti. Ecco, Dopo pioggia, dal Quaderno dei quattro anni del 77. Sull'arena bagnata appaiono ideogrammi a zampa di gallina. Guardo addietro, ma non vedo rifugi o asili di volatili. Sarà passata un'anatra stanca, forse azzoppata. Non saprei decrittare quel linguaggio se anche fosse cinese. Basterà un soffio di vento a scancellarlo. Non è vero che la natura sia muta, parla a vanvera, e la sola speranza è che non si occupi troppo di noi. Ecco, l'ironia è più che evidente, l'autoironia che avevamo visto in altre forme nei grandi libri precedenti è altrettanto evidente. Possiamo dire che dopo l'alta avventura intellettuale dei suoi primi libri, dei suoi grandi libri, riesce Eugenio Montale a rinascere e abbandonarsi alla pratica quotidiana della sagace annotazione diaristica.
Dal 1901 in poi, ogni anno la Reale Accademia delle Scienze di Svezia assegna un premio, il Premio Nobel, all'autore di un'opera letteraria particolarmente esemplare o rappresentativa del momento storico. La letteratura italiana ha ottenuto questo riconoscimento per ben 6 volte, classificandosi al 5° posto per numero di premi ricevuti. Il primo autore a ottenerlo, quando il paese all'estero viene ancora chiamato Regno d'Italia, è Giosuè Carducci nel 1906. Gli svedesi assegnano il Nobel a Carducci non solo per i suoi studi critici, ma anche per l'energia, la purezza dello stile e la forza lirica della sua opera. Carducci inaugura una tradizione specifica. Quasi tutti i premi Nobel italiani, infatti, sono poeti e non romanzieri. Un'eccezione è rappresentata da Luigi Pirandello, che nel 1934 ottiene il Nobel per il coraggio e l'ingegno della sua arte drammatica. L'unica donna del gruppo è la scrittrice sarda Grazia Deledda, che nel 1926 conquista il Nobel grazie al romanzo Canne al vento, dove approfondisce alcuni aspetti della vita isolana con profonda empatia. Nel 1959 è la volta del poeta ermetico Salvatore Quasimodo. La decisione di assegnare il Nobel a questo autore è legata soprattutto al valore testimoniale della sua poesia, che riesce a esprimere in modo classico la tragica esperienza della guerra. La motivazione del premio a Eugenio Montale nel 1975, invece, si basa sul valore originale della sua poesia, che secondo l'Accademia di Svezia riesce a interpretare i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. L'ultimo Nobel per la letteratura dato a un italiano è quello a Dario Fo nel 1997. Fo conquista il premio grazie alla sua opera ispirata alla tradizione dei giullari medievali. Secondo la motivazione ufficiale dell'Accademia, l'arte di Dario Fo merita il Nobel per la forte carica satirica con cui dileggia i potenti e restituisce dignità agli oppressi.
Che cos'è la poesia? Questa è una domanda che, non lo nego, molti si pongono e io mi sono posto sempre, fin da quando ero ragazzo e ho iniziato, al di là del fatto che la poesia è uno strumento assolutamente indispensabile al servizio della nostra lingua, che la poesia sia una grande, forse la più alta, avventura della mente nel linguaggio. Trasportata nel linguaggio, trasportata dentro la forza della parola, dentro la forza espressiva della parola. Io credo che il vero poeta nasca nel grande rispetto della bottega, quindi della elaborazione anche artigianale dei materiali che sono a sua disposizione. Solamente attraverso questo si può, io credo, raggiungere la grandezza. Chi ha pratica della bottega ad alto livello può confezionare naturalmente degli ottimi prodotti letterari. Chi invece possiede anche, come i maggiori, il vero e proprio dono della parola, il senso profondo della parola, partendo dalla pratica della bottega può arrivare a risultati di assoluta grandezza che io credo devono essere a disposizione di una società civile che non ne può fare assolutamente a meno, anche se oggi molto spesso la poesia viene dimenticata. I materiali del poeta sono la parola e la forma. No, la poesia deve essere versata dentro la forma, la parola deve trovare un suo modo di presenza ed espressione dentro la forma. E la forma naturalmente è sempre una forma storica. Non esiste una forma utile e valida per tutte le epoche. La forma del sonetto fino all'inizio del Novecento era recepita dall'interlocutore come la norma. Oggi il sonetto viene recepito come un'infrazione quasi paradossalmente alla norma e come quindi un'operazione di avanguardia. Per cui quando io parlavo di bottega volevo dire che il rispetto dello stile, dell'eufonia, del senso importante delle possibilità di apertura della parola, l'attenzione a ogni minimo dettaglio è fondamentale. Come ogni artista deve essere responsabile di ogni minimo dettaglio della sua opera, così ogni poeta deve essere responsabile di ogni sillaba, di ogni virgola, di ogni capo della sua opera. Solo attraverso questo rispetterà il proprio esercizio, la propria arte e riuscirà proprio per questo a dare una dimensione morale che è fondamentale all'esercizio della propria arte. Montale ha saputo con naturalezza che la novità che il suo tempo esigeva doveva esprimersi tenendo conto della tradizione, quindi inserirsi, innestarsi sulla tradizione, sapendo che questo è l'unico modo di continuare anche di essere profondamente innovativo e originale. Per concludere, mi sembra giusto riproporre un commento di Franco Fortini, decisivo, in fin dei conti, molto chiaro e indiscutibile, sulla importanza, sulla presenza, sul successo, diciamo pure nel modo migliore, nella sezione migliore di questa parola, della poesia di Eugenio Montale. Dice: tanto alla fama pubblica quanto al giudizio critico, la poesia di Montale è parsa già dagli anni 60 la più alta di tutto il Novecento italiano. Tutta una parte, e non la meno importante, della critica del dopoguerra tende a situare quella poesia accanto alle massime espressioni liriche della nostra letteratura da Petrarca a Leopardi. Per mezzo secolo, a cominciare dall'attenzione dei suoi coetanei, come Sergio Solmi, nessun'altra poesia dopo quella di Leopardi è stata sottoposta a tanta varietà e qualità di esegesi, né tanto amata e interrogata come voce di maestro. E devo dire che tutto ciò non è stato certo casuale.